Un cordial saludos a todos los estudiantes. En este quinto encuentro analizaremos algunas analogías entre la concepción religiosa de Dostoevsky y la de Wittgenstein. Para ambos, el cristianismo es una ocasión para reflexionar sobre la fe, sobre la confianza. Y también para rinunciar a una visión antropocentrica del ser humano come medida de todas las cosas. Un ulteriore aspetto su cui desidero soffermare la nostra attenzione in questo nostro itinerario di confronto tra Wittgenstein e Dostoevsky, mediato da Bakhtin, riguarda la religione. Avrei potuto prendere in considerazione anche altri aspetti, ma ho scelto invece questo tema sia per una maggiore importanza che la religione ricopre nelle nostre società contemporanee, nel bene o nel male, e sia perché soprattutto questo tema è oggettivamente importante per i nostri due autori, perché con particolare riferimento al cristianesimo, abbiamo già avuto modo di vederlo, entrambi concepiscono la religione, e in particolare la religione cristiana, come l'occasione principale con cui la cultura, in particolare la cultura occidentale, ha evitato di spiritualizzare in maniera eccessiva l'essere umano, ma di apprezzare, di considerare l'essere umano nella totalità della sua complessa natura umana, dove l'aspetto dell'essere incarnato è decisivo. Per Dostoevsky, l'idea stessa di Dio è un'idea in qualche modo di per sé quasi inutile, alla quale si può arrivare soltanto attraverso l'incarnazione del Cristo, e così per Wittgenstein l'avvicinamento alle questioni religiose, dalle quali per i primi anni della sua vita si era allontanato sempre di più, avviene proprio grazie ai sacramenti e all'utilizzo che le parole religiose assumono soltanto nel contesto proprio nel quale sono usati, cioè per il cristianesimo, quello sacramentale. Ora, per trattare di questo aspetto, dobbiamo puntare l'attenzione non tanto sull'atteggiamento di Wittgenstein o di Dostoevsky nei confronti delle credenze religiose, quindi delle teorie, dei dogmi propri della religione cristiana, quanto dobbiamo soffermarci sulla loro più generale postura nei confronti della religione, che in particolare per Wittgenstein si articola a partire dalla sua visione del mistico, parola con cui non a caso finisce il Tractatus Logico-Philosophicus, dove per mistico viene intesa l'eccedenza di ogni realtà, religione che ha a che fare con l'umiltà, con la possibilità di vivere una vita che sia felice. Dite loro che ho avuto una vita felice, sono le ultime parole che Wittgenstein, prima di morire, chiede all'amica che lo stava assistendo di riportare alle altre persone che stavano arrivando. Un senso della religiosità che ha a che fare con la colpa e con il peccato, ma anche con l'opportunità e l'indispensabilità per gli esseri umani di vivere fidandosi di qualchedun altro. Senso della religione che ha a che fare con la necessità della redenzione e con la necessità di dire la verità su se stessi, laddove spesso l'uomo mente sulla sua stessa esperienza, in qualche modo. Ora, Per meglio comprendere questa postura di Wittgenstein nei confronti della religione, potremmo riferirci a un appunto che lui prende durante un viaggio in traghetto dai fiordi norvegesi nei quali aveva studiato per tornare in Inghilterra. Negli ultimi mesi dello studio norvegese si era acuita la tensione tra il chiedere aiuto a Dio e l'assumersi piena responsabilità di se stesso in una mancanza di risultati che lui non riusciva a raggiungere. E questa seconda, quindi questa decisione di assumersi piena responsabilità di questo insuccesso speculativo, per lui diventa il vero e autentico atteggiamento devoto. E riflette, prendendo il traghetto nel dicembre del 1937, proponendo questa riflessione sulla fede. Cioè, la fede è fede in ciò di cui ha bisogno il mio cuore, la mia anima, ma non il mio intelletto speculativo. Poiché è la mia anima, quasi con la sua carne e il suo sangue, che deve essere redenta, non il mio spirito astratto. Forse si può dire, soltanto l'amore può credere. Oppure è l'amore che crede alla resurrezione. Si potrebbe dire, l'amore che redime crede anche nella resurrezione, persevera nel credere anche in essa. Ciò che combatte il dubbio è in un certo senso la redenzione. Perseverare in essa deve essere il perseverare in questa fede. Ma questo vuol dire sii prima redento e persevera nella tua redenzione, trattienila, e allora ti accorgerai di perseverare in questa fede, cioè nella fede della risurrezione. È sufficiente questo passaggio per rendersi conto di come la religiosità di Wittgenstein rifugge da ogni tentativo di moralizzazione e piuttosto coincide con una sorta di aporia costitutiva. È la credenza nella risurrezione ad essere necessaria per la salvezza? O forse c'è bisogno di essere salvati per poter credere nella resurrezione? E soprattutto, chi è che può rompere questo circolo vizioso? La volontà individuale del singolo uomo oppure soltanto una sorta di intervento divino? Ora, l'interesse di Wittgenstein per la figura del Cristo consiste nella sua paradossalità e nella pretesa da parte dei credenti che in Cristo possa trovarsi il compimento e il modo più corretto anche di affrontare certe questioni intellettuali che sono di vitale importanza. Questioni intellettuali che, come abbiamo visto nella citazione, non si esauriscono nel rispondere a delle questioni meramente speculative, ma questioni intellettuali che hanno a che fare con la salvezza della propria vita, cioè con il successo in qualche modo della propria vita. Anche Dostoevskij, pur rifiutando di considerare l'idea come una idea in sé, in un'accezione platonica, o in un essere ideale, in un'accezione fenomenologica husserliana, se non di un certo idealismo hegeliano, Dostoevskij, dicevo, non rinuncia a portare questa questione sulla soglia della religione, risolvendola, per così dire, in Cristo. Di fatto, Dostoevskij segna il passaggio della paradossalità di Cristo alla risoluzione stessa dell'idea in Cristo. Per Dostoevskij non esistono idee, non esistono pensieri, proposizioni che non sarebbero di nessuno, che sarebbero in sé. E Cristo, che rappresenta la verità in sé nello spirito dell'ideologia cristiana, come incarnata in Cristo, cioè come persona che entra in un reciproco rapporto con le altre persone. Ed è soltanto entrando in questa dinamica di rivelazione che la fede può originarsi e nutrirsi. La decisione per la fede non può essere presa indipendentemente da questa relazione. Ma se si vuole affermare che Cristo è verità, allora bisogna compiere un passaggio successivo, cioè bisogna rinunciare alla nozione consueta di verità, come Dostoevskij effettivamente afferma nei suoi appunti biografici. Cristo è verità non nel senso vero funzionale, nell'accezione vero funzionale della parola verità, ma Cristo è verità nella misura in cui è modello sul quale plasmare la propria esistenza. In questi pensieri, ciò che conta per noi non è la predicazione cristiana di Dostoevskij in se stesso, ma le forme vive del suo pensare ideologico che raggiungono il proprio riconoscimento e la più chiara espressione. Le formule e le categorie sono estranee al suo pensare. Egli infatti afferma di preferire di essere con l'errore ma con Cristo, cioè senza verità nel senso teorico di questa parola, senza le verità formula, senza le verità tesi. Estremamente caratteristica è l'interrogazione di questo Cristo come modello ideale, ideale incarnato, e cioè il chiedersi come avrebbe agito Cristo se si fosse trovato in questa situazione. La verità del Cristo consiste dunque in un orientamento dialogico verso di lui, non tanto in un fondersi con lui, in uno spiritualismo malinteso, quanto in un desiderio di seguire le sue orme. Ora, questo modello su cui plasmare la propria esistenza è ciò che della religione Wittgenstein non ritiene ridicolo, ma tiene nel massimo conto. Sull'apparente paradosso di Dostoevskij si basano proprio quella ragionevolezza e quella fondatezza della fede a cui Wittgenstein non intende rinunciare. Per esempio, rifiutando anche gli standard delle scienze storiche applicate ai testi, biblici, in particolare evangelici, un modo di leggere le scritture sacre tipiche proprio di fine 800, inizi 900. Di fatto, Wittgenstein fa riferimento a Dostoevskij nella sua interpretazione allegorica dell'episodio evangelico delle nozze di Cana, prendendo una netta posizione contro le diatribe circa la storicità di questo episodio in voga tra gli esegeti della prima metà del XX secolo. L'immagine delle nozze di Cana, che qui vedete, è abbastanza esemplificativa, è l'episodio in cui viene trasformata, come dire, l'acqua in vino. Ora, l'importanza di questo evento per Wittgenstein non sta tanto nello spiegare lo stupore, Il miracolo delle nozze di Cana, così come ogni miracolo, non dovrebbe consistere tanto in un tentativo di spiegare lo stupore, rilevando come il miracolo emerga laddove questo tentativo viene meno, ma il miracolo diventa piuttosto una possibilità del credere e la possibilità di vedere diversamente le cose. Nell'episodio della trasformazione di acqua in vino, dice Wittgenstein, la cosa meravigliosa non può essere la trasformazione dell'acqua in vino. Una trasformazione straordinaria. Ci sorprende in sommo grado. La guardiamo sbalorditi, ma niente di più. Perché niente di più? Ciò che Wittgenstein intende con questo niente di più è che ciò che conta, cioè che fa di quell'evento un autentico miracolo, un miracolo dal punto di vista religioso, non è il suo carattere inaudito o straordinario, bensì lo spirito nel quale quel gesto viene fatto e quell'evento si realizza. È questo spirito a essere miracoloso, non l'evento in sé. È per questo spirito che la trasformazione dell'acqua in vino è un simbolo, un gesto. E il miracolo deve essere compreso come gesto, come espressione, e soltanto in quanto tale può parlare a noi e riesce a parlare a noi. Detto con le parole dello stesso Wittgenstein, solo se lo fa colui che lo fa in uno spirito miracoloso è un miracolo. Senza questo spirito è solo un fatto straordinariamente strano. Io devo, per così dire, già conoscere l'uomo per poter dire che è un miracolo. Io devo leggere il tutto già nello spirito giusto per percepire in esso il miracolo. Con la terminologia che avevamo usato la lezione scorsa, questo leggere nello spirito giusto potrebbe essere indicato con un vedere trattino come. È interessante perché da questo punto di vista anche l'evento che non è straordinario, ma anche l'evento più ordinario, come una carezza, un sorriso, un inchino, un silenzio, una lacrima, può diventare un miracolo se viene fatto e se viene visto appunto come un fatto miracoloso. Ora, questo modo di interpretare questo passo evangelico è rappresentativo del parallelo tra Wittgenstein e Dostoevskij che ho cercato di proporvi in questo itinerario, tanto che il seguente brano, attribuito da Bakhtin usato da Bakhtin per interpretare Dostoevskij, potrebbe anche essere attribuito a Wittgenstein. Laddove gli altri vedevano un solo pensiero, Dostoevskij e anche Wittgenstein hanno saputo trovare e sondare due pensieri, uno sdoppiamento. In ogni voce sentire due voci discordanti. In ogni espressione l'incrinatura e la disposizione a passare a un'altra, opposta espressione. In ogni gesto è possibile cogliere contemporaneamente certezza e incertezza. Entrambi hanno percepito la profonda equivocità e la plurivocità di ogni fenomeno. Ma tutte queste contraddizioni e duplicità non sono divenute dialettiche, cioè non si sono messe in movimento lungo un unico cammino temporale dall'esito prestabilito, lungo un'unica linea in divenire. Piuttosto, si sono dispiegate sullo stesso piano come coesistenti e contrastanti, come termini, subspecie eternitatis, richiamiamo questa espressione, che consonano senza mai confondersi. Non a caso, il filosofare tra i tratti aforistici di Wittgenstein e il continuo incalzare il lettore, proprio come lo stile letterario di Dostoevskij, possono essere fraintesi e sono stati fraintesi. In un duplice senso opposto, da una parte, ricondotti a una visione in qualche modo dogmatica, e all'opposto ricondotti a una visione relativistica. Al contrario, una loro attenta e magari reciproca lettura come quella che vi ho proposto, ci porta a concludere come non sia necessario sottolineare che il metodo polifonico ha qualcosa in comune con il relativismo né con il dogmatismo. Per come ve li ho presentati, sia il relativismo che il dogmatismo, infatti, escludono in maniera identica, anche se per strade opposte, ogni contrasto di opinioni, ogni vero dialogo, rendendolo o inutile, nel caso del relativismo, o impossibile, nel caso del dogmatismo. Si tratta invece di mostrare la realtà e di sopportarla nella sua, complessità. Più che una conclusione, vi posso pertanto proporre, questo invito per cui è necessario leggere la realtà con lo spirito giusto, ma almeno leggere i romanzi di Dostoevskij e la proposta filosofica di Wittgenstein con lo spirito giusto, insistendo in particolare su tre aspetti. Ogni messaggio che loro cercano di trasmetterci appartiene a un gioco linguistico particolare. Noi dobbiamo capire di quale gioco linguistico stiamo parlando per poterne apprezzare e comprendere il messaggio. Dobbiamo anche essere consapevoli che oltre la descrizione di una realtà c'è sempre un simbolo, nel senso che la realtà rimanda sempre oltre a se stessa. Non soltanto ogni descrizione della realtà non la può esaurire, perché c'è un'eccedenza di significato, ma c'è un orizzonte più ampio che viene lasciato in qualche modo oltre intravedere, che è proprio la dimensione del simbolo. Così come, oltre ogni tentativo di usare la verità come mera corrispondenza, c'è un orizzonte più ampio della verità, che è piuttosto adeguatezza non a una descrizione, quanto adeguatezza a un modello personale che in qualche modo ci ha preceduto o dal quale ci lasciamo ispirare. Queste tre caratteristiche sono quelle che ritengo imprescindibili per poter leggere, appunto, nello spirito giusto i brani che vi ho proposto e gli altri che magari potrete leggere anche seguendo i vostri studi e i vostri interessi.